secondo l'impostazione delle SIT, perché poi vediamo che anche rispetto alle SIT c'è un ulteriore spostamento progressivo del dolore, in questo caso devo dire non del piacere, c'è un ulteriore spostamento progressivo nella istruttoria dibattimentale, cioè quando sono venuti qui a rendere testimonianza. Grazie all'aiuto di altro personale, tra cui Salcineto, bloccava i fuggitivi prima che riuscissero a dileguarsi. E grazie ai colleghi intervenuti li portavo all'interno della caserma. Procedeva a recuperare la bottiglia lanciata dal passeggero, che risulta essere in plastica, piena di liquido, dal tipico odore di benzina. E qua c'è un altro passaggio. Cioè loro non dicono più liquido che abbiamo accertato essere benzina, ma dicono liquido dal tipico odore di benzina, che è una cosa diversa. E giustamente questa cosa mi viene anche fatta rilevare in sede di controesame. Dai due testi. Procedevo, sempre nella caparra, altresì a verificare l'altra bottiglia lanciataci dal conducente del mezzo, che a seguito dell'urto si era infranta e che comunque aveva lasciato a terra una traccia di liquido emanante un chiaro odore di benzina. Quindi praticamente loro sono andati lì a annusare e hanno sentito che era benzina. Ricordo altresì che nei pressi di luogo del fatto delle bottiglie, che però nel verbale d'arresto loro dicono chiaramente che le bottiglie sono andate contro il portone, non prima, mentre invece qui introducono una sesta modifica e dicono che c'erano infrante prima del portone. E lì rinvennero dei filtri spugnosi del tipo usato nelle maschere antigas, di semplice fattura, prive delle coperture di plastica rigida, che probabilmente erano legati alle bottiglie con funzione di miccia. Questa è una circostanza che nella verbale di arresto non viene detta per niente. Esposito dice le stesse cose. Ora, io voglio farvi rilevare, a parte la valutazione su questo fatto, poi ci arriveremo dopo, voglio farvi rilevare che da una dichiarazione all'altra ci sono sette differenze importanti. Voglio farvi rilevare anche un'altra cosa, che secondo me è ancora più importante, che mentre nel verbale di arresto, cioè quando i fatti erano ancora freschi, Mennella ed Esposito evidentemente perché gliel'ha detto Mennella, ma comunque i due non dicono che mezz'ora prima dell'arresto avevano visto i due ragazzi che tiravano in piazza Tomasea una molotov contro un VTC della polizia, cioè quando c'hanno la cosa fresca, il ricordo fresco, non lo dicono. Tra l'altro ancora più bizzarro, perché questo è il motivo che loro pongono alla base della loro allerta, cioè dice: noi ci siamo allertati perché siccome li abbiamo visti fare questa cosa qui e siccome non so perché abbiamo immaginato che sarebbero ripassati, anche questa è una cosa un po' così, ma comunque ci siamo messi lì a guardare. Quindi è molto strano che nel verbale di arresto non ci sia questa circostanza, invece questa circostanza riemerge dalla memoria di Mennella otto mesi dopo. Questo perché? Perché io dico che altrimenti quale motivo c'era di fermare questi ragazzi? Se non perché avevano commesso prima un reato? Va bene, voglio anche soffermarmi sulla testimonianza di Sancineto. Sancineto abbiamo visto chi è. Sancineto dice: nel provvedere alle riparazioni provvisorie delle strutture danneggiate, rimuovere i detriti di vetro e pietre all'interno della caserma, verso le 17:50 udì delle urla, in realtà l'orario è un po' sbagliato, ma di 10 minuti, provenire dalla strada antistante alla caserma di Via Salute. Sapendo che esternamente vi erano dei colleghi che controllavano l'andamento della situazione, mi affacciavo dal portone, in particolare notavo due agenti della sezione Polstrada di Genova, Mennella Antonio e Esposito Giuseppe, che all'inizio di questa via Saluzzo, intersezione con via Merani, quindi conferma, cercavano di bloccare due persone che indossavano dei caschi. Qui è splendido, perché fa una dichiarazione appunto che indica la rivolta delle cose, perché poi le cose che hanno in fondo un'anima, rispetto a certe situazioni, a certe descrizioni, si ribellano. Per cui sentite questo pezzo, che è poesia pura, dice: questi due soggetti coi caschi, che probabilmente avevano al seguito anche un motociclo Vespa, cioè avevano una Vespa che gli andava dietro, perché avere al seguito qualcuno significa avere uno che gli andava dietro, quindi la Vespa gli andava dietro, che al momento si trovava adagiato in terra sulla preta via, perché giustamente non ne ha potuto più, la Vespa si è messa lì e non ha voluto più muoversi. Questi signori vennero poi ascoltati all'udienza del 26-10-2004 di fronte a questo tribunale. Ora, io ho fatto rilevare una serie di contraddizioni, non da poco, data la circostanza e dato le conseguenze che poi si attribuiscono a questo fatto, nelle dichiarazioni tra il verbale d'arresto e le sommarie informazioni testimoniali. Io credo che se si fosse fatto quel lavoro che dicevo prima, nella prima parte della mia discussione, probabilmente le contraddizioni che noi abbiamo notato prima le avrebbe notato anche chi procedeva, perché sono contraddizioni abbastanza evidenti. Se poi le portiamo alle estreme conseguenze, queste contraddizioni portano alle conclusioni che poi io vi dirò in merito a questo episodio. Prima parla Esposito, cioè nella udienza del 26-10-2004 il primo ad essere sentito era Esposito, diciamo che è il soggetto che è intervenuto, ma che non li ha visti lanciare la presunta bottiglia in piazza Tomaseo sul presunto VTC. Cerco di abbrigare perché la cosa diventa lunga, voglio dirvi un fatto che è importante, direi lo darei per pacifico, non perché ve lo dico io, tra l'altro è del tutto evidente che se questa circostanza risultasse da da elementi esterni a questo particolare fatto, sarebbe già emersa, cioè non esiste nessun documento di nessun tipo, video, audio, rapporti, verbali, di qualunque genere, cartaceo o non cartaceo, in cui si dato che alle 17:20 del 20 luglio qualcuno ha tirato una moto su un qualche VTC che era lì in quel posto. Cioè, per la verità, non c'è nessun documento che dica che c'era un VTC lì, non c'è nessun documento, nessun tipo di... praticamente questa dichiarazione di Mennella non ha alcun riscontro esterno alla sua dichiarazione. Strano, perché c'è tutto nei video. Io credo che se Corda avesse trovato una cosa del genere, l'avrebbe allegata, evidentemente, perché sarebbe stato il riscontro delle dichiarazioni di Mennella. Invece questo non c'è, ma questo secondo me non è sufficiente, sarebbe sbagliato che noi da questa sola circostanza ritenessimo che la dichiarazione di Mennella, sia relativamente a questo episodio, sia relativamente alla circostanza dell'arresto, è una dichiarazione mendace, è una dichiarazione inattendibile. Però questo lo dobbiamo mettere da parte, questa circostanza è una circostanza pacifica, non c'è nessuno che ci può smentire, e andiamo avanti. Lui descrive il fatto Esposito e comincia, come dire, a fare una certa marcia indietro. Per esempio dice che il passeggero aveva qualcosa in mano simile a una bottiglia, non dice che aveva una bottiglia. Dice che quando li hanno visti passare di fronte alla caserma in direzione opposta, cioè in salita e non in discesa, cioè procedendo su via Nizza in salita, hanno capito che questi sarebbero tornati indietro, anche questa circostanza, non so da cosa l'hanno capito, ma e maturò l'idea di fermarli e fare un controllo. Quindi sembrerebbe Esposito che non valorizzi molto la circostanza precedente, cioè non mette in continuità questo presunto episodio che sarebbe venuto prima con l'idea di fermarli. Quindi dice: ci buttiamo giù sulla strada davanti alla caserma, davanti a via Saluzzo. Lo riprendi un attimo, per favore, Davide. Ci buttiamo giù. Ecco, questa è molto ravvicinata. Voi capite bene che i tempi e le distanze in questa vicenda sono molto importanti. Ci buttiamo giù, secondo me, vuol dire scendiamo verso quello che poi sarà il punto di impatto con una certa impeto, insomma, non so se di corsa, non so dire se di corsa, comunque non piano, perché buttiamo giù, io lo interpreto nel senso con un certo impeto. Dopo 15-20 minuti notiamo i due soggetti che scendono dalla strada in direzione di via Saluzzo. A quel punto maturiamo l'idea di fermarli, cioè idea a doppia maturazione, perché poco prima aveva detto che avevano già che era maturata l'idea di fermarli e fare un controllo perché erano passati davanti. Poi dopo dice che matura l'idea di fermarli perché sono passati prima. Ovviamente, dice, apriamo le mani perché non eravamo in divisa e intimiamo l'altro, paletta. A quel punto i soggetti si fermano, quindi viene completamente ribaltato il discorso che vanno e fanno al volo, che rallentano, si fermano proprio, fanno cadere il veicolo e lanciano delle bottiglie. Quindi voi dovete immaginare che Arculei e Valguarnera, che vanno in Vespa e che sono vicinissimi a Esposito e a Mennella, che stanno scendendo giù in loro direzione, fanno a tempo a fermare la Vespa, farla cadere, quindi farsela passare da sotto le gambe, prendere almeno Carlo Arculeo dal tascapane che non c'è, ma dal tascapane, diciamo, dal supposto tascapane, la bottiglia, innescare l'innesco, in sostanza, cioè incendiare l'innesco e tirarla. Dice, una era sicuramente in vetro, si è praticamente rotta a pochi metri dal portone, quindi qui ribadisce il discorso che non è vero che si è fermata sul portone, ma si è fermata a pochi metri. L'altra era in plastica col tappo sopra e siamo riusciti a recuperarla. Ovviamente loro hanno cercato di fuggire e hanno fatto resistenza. Il conducente aveva una sorta di tascapane, dal tascapane estratto questa bottiglia e l'ha lanciata. L'altra bottiglia, siccome era in plastica, non si è infranta. E questo è un discorso un po' strano, perché lo vedremo dopo, il grande esperto, perché effettivamente è un grande esperto, ci lavora dal 79, della divisione antisabotaggio, Marcellino Meris, grande esperto, sfortunatissimo, devo dire, sfortunatissimo, perché in questa vicenda del G8 è stato sfortunatissimo, perde le due Molotov della Diaz, gli succede questo incidente qui per cui distrugge la Molotov, la presunta Molotov in plastica di Arculei Valguarnera, presunta Molotov in plastica che per non sbagliare si presenta dal punto di vista visivo in due esemplari differenti, ma dal punto di vista del racconto addirittura in tre, proprio per essere sicuri che c'era questa Molotov in plastica, è in tre esemplari, uno che è quella cosa, poi magari la vediamo, l'avete presente, è quella cosa con lo scotch che ha quell'immagine che, insomma, a tutti viene in mente quella cosa lì, quella lì. Poi c'è quella invece che si vede nel video, poi la vedremo, che invece non ha lo scotch, e c'è una tertium genus di bottiglia, sempre di questi fenomeni, che è quella che dice Marcellino Meris, perché Marcellino Meris fa tutta una descrizione di questa bottiglia che lui avrebbe distrutto subito dopo, e fa una descrizione, ecco, questa vedete è una bottiglia, e notate bene che non è stata riconosciuta da uno dei due testi. Esposito dice, ma il pubblico ministero chiede, ma cos'è, riconosce questo oggetto? No, effettivamente forse non se l'è sentita di dire una parola che poteva apparire sconveniente in un'aula di giustizia, perché questo oggetto così ricorda immediatamente. E poi dicevo, c'è una terza, che è quella che dice Meris, cioè che quella che Meris avrebbe distrutto, che è una cosa completamente diversa, cioè una bottiglia dentro un sacchetto di plastica con i due manici del sacchetto che fanno da innesco, quindi è una terza bottiglia. Pensate un po'. Dice, l'altra bottiglia, siccome era in plastica, non si è infranta. Ma come? Meris ha detto che le bottiglie Molotov si fanno anche di plastica. Come fai a dire, siccome era in plastica, non si era infranta? Siccome era in plastica, siccome era una bottiglia Molotov, doveva scoppiare. La prima non è scoppiata, la seconda non è scoppiata. Ma che bottiglie Molotov erano? Ma quali, che fenomeni? Non siete buoni a fare una bottiglia di Molotov, voi che siete devastatori professionali, non sapete fare una bottiglia Molotov. Allora glielo dico io come si fa una bottiglia Molotov. Una bottiglia Molotov, Cassazione Penale, sezione prima, numero 17218 del 22201, è una bottiglia piena di benzina munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio. Questa qua è una bottiglia Molotov. Una bottiglia senza lo stoppino acceso, o senza lo stupino tout court, è una bottiglia di benzina. Tant'è, cerco di andare avanti non essendo troppo analitico, sennò davvero non la finiamo più, tant'è che il giudice dottor Realini, in sede di controesame, fa una domanda molto precisa, non mi ricorda quale dei due testi, uno di questi due, gli dice: ma scusi, ma i ragazzi hanno tirato la Molotov contro di voi o l'hanno tirato come per liberarsene? Perché effettivamente, partendo dal presupposto che queste Molotov c'erano, voi sapete già a che conclusione arriverò io, ma voglio arrivarci in maniera chiara e analitica e precisa, ma partiamo per un attimo dal presupposto che effettivamente queste Molotov esistano, cioè quella di plastica esiste, ma io sono convinto che questa bottiglia di Molotov di plastica non è mai stata, come dire, nella disponibilità di Antonino Valguarnera, mentre le altre due non sono mai esistite. Ma partiamo dal presupposto che esistano e che esistessero. È chiaro che si tratta di capire se una bottiglia Molotov, cioè se una bottiglia piena di liquido incendiario con lo stoppino che è stato acceso ed è stata tirata e quindi è un'arma da guerra micidiale, per cui addirittura tentato omicidio, poi si è visto che forse non era il caso, ma comunque i reati previsti dalla legge sulle armi, oppure era una bottiglia piena di benzina, che però non era una bottiglia Molotov, della quale i due ragazzi hanno cercato di liberarsi. Ma il testo, mi sembra che fosse Esposito, uno dei due, non ha molta rilevanza, precisa a domanda del giudice dottor Realini, precisa: no, me l'hanno tirata proprio contro. Si dice dalle mie parti sberci proprio, cioè un tiro veramente, veramente scadente, viste le distanze. Comunque dice: l'altra, siccome era in plastica, non si è infranta, ma siamo riusciti a prenderla e quindi a metterla da parte come reperto. Poi perché, e qui anticipo una cosa che potrei dire dopo, poi perché questa bottiglia viene distrutta? Viene distrutta, ci dice Melis, perché nella questura non c'è nessun posto dove tenere i reperti di questo genere. Ora io non posso produrli, non li voglio produrre questi documenti perché devo rispettare e voglio rispettare le regole, ma voi sapete benissimo, perché credo che sia una cosa di pubblico dominio che è comparsa anche sulla stampa, che tutta la questione della Molotov, delle due Molotov nella Diaz, in cui sfortunatamente e disgraziatamente è rimasto coinvolto suo malgrado l'ispettore Marcellino Melis, verte sul fatto che queste due Molotov erano nel luogo della questura dove c'è una stanza apposta per tenere i reperti di questo genere e a un certo punto non si sono più trovate, perché l'ispettore Marcellino Melis per sbaglio le ha fatte distruggere insieme a delle altre. Allora questo posto c'è? No, lui dice non c'è, per cui la bottiglia di benzina, che è pericolosissima, cioè per cui attenzione, perché se avete una bottiglia di benzina in casa siete a rischio di esplosione, è stata prudentemente fatta scoppiare. Dico, anche qui anticipo delle cose che avrei dovuto dire dopo. Il difensore ingenuo dice: ma qualcuno vi ha autorizzato? Perché io pensavo, nella mia modestia, che per fare un'operazione del genere ci vuole un'autorizzazione. Cioè che io non posso prendere i reperti, polizia, e farne quello che voglio. Loro dicono: sì, ci hanno autorizzato. E allora io chiedo: ma l'autorizzazione dov'è? Ce l'hanno data oralmente. E questa è buffa davvero, che un magistrato proceda in questa maniera, io non ci credo neanche se lo vedessi, soprattutto sapendo lo scrupolo, e davvero parlo seriamente, e la serietà e la precisione dei magistrati del pubblico ministero. Non so chi doveva essere dei magistrati del pubblico ministero che doveva fare questa cosa, però non posso credere che uno di questi pubblici ministeri incontri al bar Marcellino Melis e gli dica: oh Marcellino, guarda un po' quelle, buttale via. Cioè, stiamo scherzando? Ma pensiamo che una dichiarazione del genere può trovare una qualche, come dire, accesso nella nostra mente? Ma la cosa più incredibile di tutte è un'altra ancora, che in sede di esame, cioè quell'esame che è stato magistralmente condotto in tutti questi mesi e anni dal pubblico ministero, in sede di esame nessuna di queste contraddizioni è stata fatta rilevare da parte del pubblico ministero. Cioè sono state dichiarazioni molto piatte, cioè L'unica cosa, ecco, che a un certo punto sia Esposito che Menella si erano dimenticati, cioè non dicevano la questione degli inneschi, che invece è fondamentale, perché se tu non hai gli inneschi nella bomba Molotov, non è più una bomba Molotov, quindi non è più ordigno da guerra, quindi non puoi più contestare la legge del 74, 75 sulle armi da guerra, attenzione. Allora, a questo punto effettivamente gli è stato detto, ma non c'era mica nient'altro? E loro hanno detto, ah sì no, c'erano gli inneschi. Questa è stata l'unica, non è neanche una contestazione, cioè una precisazione che è stata richiesta. Ma su tutte queste contraddizioni, perché a un certo punto si fa l'elenco del materiale sequestrato, cioè di questo cumulo di oggetti che Novello e Tabetta, Carlo Alcureo, teneva in questo marsupietto piccolissimo, anche questo fenomeno, perché ci teneva un manganello, ci teneva una pinza, ci teneva le chiavi, i coltelli e la bottiglia, cioè è una roba incredibile. Cioè anche qui una specie di illusionista che riusciva a tenere una cosa piccolissima, una serie di cose. Tra l'altro la bottiglia la teneva dritta, non so come facesse a tenerla dritta, non poteva certo tenerla orizzontale. E allora loro fanno l'elenco di questi oggetti, e si dice no, effettivamente non c'è altro. Allora il PM dice no, ma sommarie informazioni testimoniali il 7 marzo, e allora lui si ricorda dei filtri spugnosi. Però dice, e anche questo è interessante, non mi ricordavo, dice una cosa di questo genere, poi la verificherete nel dettaglio, non voglio mettere in bocca dei testi le cose mie, cioè dice praticamente, non ho attribuito i filtri spugnosi perché siccome la mattina avevamo avuto un attacco, e questo è verissimo ed è documentato, io immaginavo, non ero sicuro che i filtri spugnosi fossero attribuibili alle supposte bottiglie di Carcule e Valguarnera, ma lo attribuivo ai fatti della mattina prima. E questo devo dire, io ho fatto una notazione antipatica e malevola e ho detto è bugiardo, ma questo sarebbe veramente troppo. Poi gli dice il pubblico ministero, ma vi sono stati mostrati dei fotogrammi, delle foto in sede di sommarie informazioni testimoniali, quelle lì che gli ha fatto le BIU, che è il loro capo, e nella quale loro dicono le stesse cose, poi ve le leggerete, ora non voglio appesantire la discussione, è incredibile, cioè usano delle espressioni molto particolari, molto gergali, e sono le stesse identiche, quasi che, non è sicuramente, lo voglio chiarire bene, non è sicuramente, ma uno potrebbe pensare che il secondo ha letto il verbale del primo, ma non è assolutamente. Però uno, cioè siamo maligni per natura, questo sospetto ci viene, perché se fosse così, ma non è, uno direbbe che allora questi che hanno fatto le indagini veramente hanno fatto una serie di trappole, e lo dico seriamente a chi voleva le indagini farle seriamente, perché io sinceramente sulla serietà e sulla buona fede e sull'onestà intellettuale della pubblica accusa sono disposto a battermi fino all'ultimo. Per cui non si fa, se avessero fatto così, non l'hanno fatto sicuramente, non si fa così. Le indagini di polizia giudiziaria non si fanno facendo vedere a un teste quello che ha dichiarato il teste prima, anche se è un suo amico, anche se si è fra colleghi. Soprattutto, vedete, non si fa perché, come ho puntualmente, forse anche un po' noioso sono stato, vi ho fatto rilevare prima, ci sono 7 punti fondamentali in cui le dichiarazioni della SIT divergono dal verbale di arresto. Questo, mettendo insieme uno più uno, soggetti molto, molto maligni e molto malevoli potrebbero pensare male. Dunque, poi, diciamo, Esposito vede sta bottiglia scocciata e non la riconosce. Ma la cosa divertente è che rispetto agli oggetti, poco prima, gli dicono, ma lei si ricorda gli oggetti? Lui dice, sì, mi ricordo bene la bottiglia. Poi gliela fanno vedere e dice, non me la ricordo, non so cos'è questo oggetto qua. Cioè lui poco prima dice che si ricorda bene la bottiglia, poi gli fanno vedere la bottiglia e non la riconosce. Anche questa è una cosa un po' strana, anche perché quella bottiglia lì, voglio dire, è una cosa che colpisce molto. Quindi lui dice che se la ricorda bene e poi invece gliela fanno vedere e non se la ricorda. Un'altra cosa singolare è che il pubblico ministero ritiene di non fare nessuna domanda su come hanno fatto la perquisizione. La perquisizione di Arculè Valguarnera, guardate bene, è stata una cosa molto particolare, deve essere stata una cosa veramente strana, perché uscivano fuori le cose, cioè, Arculeo aveva una maglietta, quella famosa col teschio, no? Questa notazione psicologica, mi direte, non c'entra, ma la voglio fare lo stesso. È talmente un incendiario Arculeo che, essendo stato arrestato con la maglietta col teschio davanti, a distanza di un anno e mezzo ce l'aveva ancora in casa. Pensate un po' come è sprezzante della pubblica autorità, no? Uno potrebbe pensare che se ho utilizzato un determinato abbigliamento per compiere dei reati, magari lo faccio sparire. Lui tranquillamente ce l'aveva nella sua casa di Mondello a Palermo, tranquillo, c'aveva tutta la divisa che aveva indossato a Genova. Il controesame di Esposito è stata una cosa abbastanza singolare. Voi l'avete in mente, lo leggerete, lo ascolterete. Insomma, si contraddice su molte cose. Per esempio, il difensore gli chiede: scusi, perché non avete detto di questa circostanza nel verbale d'arresto? È una circostanza importante. E lui dice: io non l'ho visto, l'ha visto quell'altro. Dico: sì, però il verbale d'arresto l'avete firmato tutte e due, quindi nel verbale d'arresto è vero che Esposito non ha visto la presunto lancio su piazza Tomaseo, ma siccome il verbale d'arresto è a firma di tutte e due, avrebbe dovuto comparire questa cosa. E lui praticamente non sa rispondere. Poi gli dico: perché dite che avevano il viso coperto ed entrambi avevano nella mano destra una bottiglia piena, quando poi avete corretto sia nelle SITS che oggi la vostra dichiarazione? Dice: il verbale è stato fatto in maniera particolarmente succinta, qui piglio le parole precise perché sono interessanti, però abbiamo elencato i fatti nei minimi particolari. E questo lui non lo sa, ma si chiama ossimoro, no? È una figura retorica in cui uno dice due cose completamente in contraddizione, cioè l'abbiamo fatto in maniera particolarmente succinta, però abbiamo elencato i fatti nei minimi particolari. Allora, se avete elencato i fatti nei minimi particolari, mi dovete spiegare perché avevano entrambi il viso scoperto, che non è vero, e perché solo uno aveva un casco integrale, e perché entrambi avevano in mano una bottiglia piena, che non è vero, e i primi a dirlo siete voi. Cioè, lui si... Sulla questione del lancio in movimento, lancio da fermo, non sono ubbie di avvocato o difensore, ovviamente è una circostanza molto importante, perché si tratta di capire se un fatto del genere, per come l'hanno rappresentato i testi, sia potuto materialmente avvenire. Questo è il punto fondamentale del problema. Anche perché il difensore sapeva, poi ci torneremo dopo, che per una serie di motivi che vedremo, dovremo vedere anche dei video, era impossibile che alle 17:20 Carlo Arculeo e Antonino Valguarnera fossero in piazza Tomaseo con la moto blu. Era materialmente impossibile, e questa cosa qui risulta da una serie di documenti, fortunatamente, che ci sono, e devo dire risulta anche da Zampese su questa cosa qui è preciso. Tant'è vero che poi ci sono, come dire, degli aggiustamenti in sede requisitoria. Quindi, siccome noi sapevamo che alle 17:20 non poteva essere successa quella cosa, per i motivi, diciamo, di mancato riscontro che dicevamo, ma anche proprio perché loro la descrivono in una maniera che non è possibile, e allora noi cerchiamo di capire come è avvenuto il lancio alle ore 18. Dice il verbale d'arresto, il pubblico ministero di fronte all'imbarazzo evidente, poi io non devo spiegarvi delle cose che avete visto, insomma, queste dichiarazioni testimoniali sono avvenute in vostra presenza, tra l'altro devo dire che è stato un caso in cui i giudici a latere, che non sempre fanno domande, in quel caso invece sono intervenuti più volte facendo delle domande su questa questione, quindi voglio dire, non ve lo devo ricordare. Di fronte a questo evidente imbarazzo del teste, il pubblico ministero dice: ma si possono chiedere chiarimenti sulla base d'arresto, che però è chiaramente riassuntivo. Ho capito che è chiaramente riassuntivo, ma tu mi citi delle circostanze precise che poi tu stesso smentisci.